buonasera a tutti. Riprendiamo questa sera a ripercorrere i luoghi della passione. E questa sera ci troveremo in un luogo particolarmente intenso, particolarmente forte, il Getsemani. Penso lo conosciamo tutti come spazio, come luogo da abitare, perché lo conosciamo dai testi, ma perché lo conosciamo proprio anche dalla vita. Quante volte il dramma della vita ci pone dentro un luogo simile a quello che Gesù vive nel Getsemani. Vorremmo lasciarci un po' condurre da Lui dentro questo luogo questa sera. Lo facciamo come abbiamo fatto in queste sere in maniera anche molto semplice, ripercorrendo con un po' di attenzione i testi e inserendo la nostra preghiera dentro la preghiera della compieta. Ed è così che ci introduciamo nella preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino, quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato, nel lungo giorno che ho vissuto ormai. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio, ho detto al mio Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena, e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena, e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Dal libro della Genesi. Giacobbe partì da Bezzabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno, una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra». Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo».
Tutti i Vangeli conoscono il Getsemani come uno dei luoghi abituali per Gesù. Egli spesso vi si reca con i suoi discepoli. Ce lo consegna con chiarezza l'Evangelista Giovanni. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Al termine dell'ultima cena, secondo Giovanni, dopo i lunghi discorsi che offre ai discepoli al termine della cena, Gesù va con i suoi discepoli verso il Monte degli Ulivi. Lo fa come al solito, precisa l'Evangelista Luca, o come fa spesso, l'abbiamo visto, ricorda Giovanni. Durante il suo soggiorno a Gerusalemme, Gesù, difatti, non passa la notte in città, si ferma fuori, poco lontano da essa, a Betania, nella casa dell'amico Lazzaro e delle sue sorelle, oppure passa la notte in una tenuta agricola che si apre al di là del torrente Cedron. Gesù spesso, l'abbiamo sentito, si era trovato là con i suoi discepoli. In quel luogo si trova una grotta naturale, una tra le tante in quella zona, che serve al proprietario probabilmente come frantoio di ulive, come pressoio per l'olio, così indica la parola ebraica, e da cui ha preso anche il nome tutto il podere. Ancora oggi, penso lo ricordiamo quando visitiamo Gerusalemme, quando visitiamo il Getsemani, ancora oggi uno stretto passaggio vicino alla chiesa della tomba di Maria conduce a una grotta nella quale sono stati rinvenuti numerosi segni della presenza cristiana. Proprio in quella grotta, come suggerisce il suo nome attuale, la grotta del tradimento, secondo la tradizione successiva, sarebbe avvenuto l'episodio dell'arresto di Gesù. Prima dell'arresto, Gesù passerà la notte nel silenzio e nella preghiera drammatica propria del Getsemani. E vorremmo su questo, prima di tutto, stasera fermarci un momento. Il testo di Giovanni, che abbiamo ascoltato all'inizio, ci porta al di là del torrente Cedron. E già questo ci porta dentro il dramma della notte. Varcare il torrente è talvolta nelle scritture attraversare la morte, portarsi dentro il luogo dello scontro, accettare la lotta, spesso incomprensibile, della vita, essere alle prese con Dio, soffrirne l'abbraccio, come Davide che attraversa proprio il Cedron, braccato da suo figlio. È suggestivo l'accostamento tra i due testi. Davide, in un momento duro, drammatico della sua vita, quando Assalonne si rivolta contro il padre, raccoglie un esercito contro di lui, di fatto lo scaccia dalla città. Davide deve fuggire per non soccombere e passeggia, meglio, scappa proprio lì. Attraversa il torrente Cedron, dove tra l'altro riceverà anche esperienze di umiliazione. Passa attraverso la prova. Ma c'è anche Elia che si trova al torrente Cherit e qui dovrà imparare a vivere la lotta. E soprattutto Giacobbe allo Yabbok. Qui ci fermiamo ad ascoltare il testo, non lo commentiamo, anche se è uno dei testi più complessi e più ricchi, più affascinanti del Primo Testamento. Giacobbe che sta cercando di andare incontro al fratello per cercare la riconciliazione dopo essersi posto in maniera anche sfrontata nei suoi confronti. Attraversa lo Yabbok e qui stranamente lotta con un personaggio che poi la tradizione identifica con l'angelo, con il volto di Dio, ed è uno dei testi drammatici del Primo Testamento, drammatici e affascinanti. È l'uomo che lotta con Dio e il testo dirà che lo vince, anche se porta i segni di questa lotta. Mi pare introduca bene dentro il brano del Getsemani. E Gesù vivrà, lo vedremo, un'esperienza simile di lotta, di abbraccio e insieme di scontro. Ci porta dentro il vissuto profondo anche delle nostre vite, almeno in alcuni momenti, questo testo. Lo ascoltiamo.
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabbok. Li prese fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
Una delle opere di Chagall rappresenta l'incontro tra Giacobbe e l'angelo, tra Giacobbe e Dio, tra Giacobbe e il suo volto, come una lotta insieme a un abbraccio. E dice in profondità il senso di questo brano, di questa esperienza, che tra l'altro nella tradizione cristiana, ma anche nella tradizione ebraica, per altri aspetti, diventerà estremamente importante ed estremamente significativo, soprattutto per dire dell'esperienza della notte, della lotta con Dio, della fatica a riconoscerlo, ma anche dell'abbraccio a Lui. Per dire dell'esperienza di Dio che non è mai un'esperienza banale, non è mai un'esperienza immediata, è sempre un'esperienza che ti chiama in causa e che ti segna all'anca e alla vita e al cuore. È qualcosa del genere che vive Gesù la notte del Getsemani. Quella notte è una notte particolare, unica per Lui. La notte del silenzio e degli abbandoni, la notte della solitudine drammatica, la notte della lotta con se stesso e con Dio, ma anche la notte dell'abbraccio. Nel Getsemani incontriamo un uomo in una crisi profonda, un uomo in preda all'angoscia, ti consegnano i testi, triste fino alla morte. Tutti e tre gli evangelisti ci presentano con toni carichi questa situazione profondamente umana di Gesù. Per Matteo, l'ascolteremo poi, Gesù nel Getsemani incomincia a provare tristezza e angoscia. Marco sottolinea ancora di più questo sentimento angoscioso. Quella di Gesù è un'angoscia, una paura tale che prostra tutta la persona. Luca descrive questa situazione come una lotta estenuante, usa il termine greco agonia. Gesù entra in questo agone ed entra insieme in agonia, appunto. Tanto che il suo sudore, dice Luca, diventa come gocce di sangue che cadono a terra. E la tensione è estrema. Gesù vive drammaticamente la situazione, perché è cosciente di essere vicino alla morte. Appena terminato di consumare con i suoi discepoli la cena di addio, in essa ha parlato della sua morte imminente, dicendo anche il senso che egli le attribuisce, quel senso di dono di sé, di superamento della violenza. Ma se è cosciente di questa tragica possibilità, in questo momento per sé egli è ancora libero, potrebbe ancora evitare la morte fuggendo, come ha già fatto altre volte. Tuttavia fuggire in questo momento per Gesù significherebbe rifiutarsi di portare avanti quell'annuncio del regno di Dio che ha sempre offerto. Significherebbe rinunciare ad andare fino in fondo alla sua missione, tirarsi indietro proprio quando il regno ha bisogno di essere testimoniato a Gerusalemme. Significherebbe dire che non vale la pena dare tutto, anche la vita, per il regno di Dio. Dall'altra parte, però, la morte per Gesù, come per tutti gli uomini, per tutti noi, è qualcosa di angoscioso, di incomprensibile, di innaturale, qualcosa che si desidererebbe fuggire. Per di più, morire in questo momento per Lui, che ha annunciato il regno, significa concludere anche un vero e proprio fallimento, almeno così appare. Non è di fatto riuscito a dare inizio al regno di Dio, la sua predicazione, dopo il favore iniziale, è stata rifiutata. Gerusalemme è già pronta a condurlo alla morte. Non gli resterebbe che poggiare le proprie speranze sul piccolo gregge degli undici, che però non mostrano una grande comprensione del suo annuncio, né lasciano trasparire grande coraggio, dormono in questo momento. Gesù si trova diviso tra il desiderio di vivere e il dover accogliere la morte, e questa morte, in fedeltà al Padre, perché questa morte sembra stare dentro la coerenza nei confronti del Padre, lo dicevamo prima, nella fedeltà all'annuncio del Regno, sembra inserita per questo nel suo piano, non perché il Padre voglia offrirla al Figlio a tutti i costi, tutt'altro. Sembra inserirsi dentro la vicenda di profeti e di giusti perseguitati che già hanno dato la loro vita precedentemente. Gesù si trova all'incrocio di tutti questi elementi e di tanti altri ancora, nella solitudine estrema della prova, di chi deve decidere di sé senza avere appoggi, nel silenzio del Padre e nella distanza anche dei suoi discepoli, incapaci di intuire il dramma e il buio della notte. Gesù è solo, estremamente solo. Impressionante il sonno nel quale i discepoli sprofondano, incapaci di costituire una vicinanza vera, schiacciati e sommersi dall'oppressione di quel momento, magari intuito come drammatico, ma di fronte al quale ci si sente impotenti e dal quale ci si vorrebbe difendere come da un brutto sogno. Siamo sempre abili, noi uomini, a fuggire il dramma troppo coinvolgente e troppo rischioso, forse consci di essere incapaci di lottare contro l'inevitabile e di far fronte a ciò che non può essere cambiato. Bisogna pur difendersi.
Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù.
La preghiera di Gesù si pone qui dentro, come esperienza di interiorità totale, tra il sentirsi travagliato da Dio, inquietato da Lui e con la disponibilità a starci effettivamente. Una preghiera che è silenzio e lotta. È grido aperto e insieme fiducia, è incapacità di trovare un approdo immediatamente e insieme affidamento di sé, è, come direbbe qualche salmo, attraversamento di acque tumultuose e ricerca di appoggio, barcollamento e ricerca di roccia sicura, vertigine e consegna della propria vita in un assordante silenzio del Padre. È l'ora delle tenebre. La preghiera in realtà è sempre questione seria. Non è semplicemente biascicamento di formule o di invocazioni preconfezionate, e nella sua sostanza, nella sua verità, sempre lotta, scontro, oltrepassamento di soglie abituali, incontro che domanda superamento di sé nell'incontro con l'altro, faccia a faccia con lui, spazio che porta in sé il tormento del mondo. Talvolta diventa proprio agone, agonia, scontro con il silenzio del Padre. Così avviene in quella notte per Gesù.
Ti invocava con tenerissimo nome, la faccia a terra, i sassi e terra bagnati da gocce di sangue. Le mani stringevano zolle di erba e fango. Ripeteva la preghiera del mondo. Padre, Abba, se possibile. Solo un ramoscello d'olivo dondolava sopra il suo capo a un silenzioso vento.
E abitando dentro tutto questo, possiamo ascoltare il racconto del Getsemani, così come ce lo racconta Matteo, capace di offrirci appunto il dramma di Gesù e insieme la sua fiducia profonda, la sua lotta e il suo consegnarsi. Lo ascoltiamo.
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, «Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Così commenta la scena del Getsemani un noto teologo evangelico, Moltmann. La supplica di Cristo non è stata esaudita da Dio, suo Padre, ma respinta. In genere troviamo la frase: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Qui invece il Padre si sottrae al Figlio e lo lascia solo. È il calice della separazione. Così anche i discepoli, di fronte all'afflizione, cadono in un sonno profondo. Cristo mantiene la comunione con quel Dio che gli si sottrae come Padre, ma soltanto nel contrasto delle volontà. «Non la mia volontà sia fatta, ma la tua». Con questa supplica di Cristo che non trova esaudimento, inizia la vera passione, l'angoscia e la pena nell'esperienza dell'abbandono da Dio. Certo, gioca un ruolo anche la paura di una morte orribile, lunga. Sarebbe assurdo pensare che il Figlio di Dio non abbia potuto provare alcuna angoscia di morte. L'angoscia che lo afferra, che gli si scarnifica l'anima, è la sofferenza per Dio. L'abbandono da Dio è il calice che da Lui non passa. Il terribile silenzio del Padre di fronte all'orazione che il Figlio eleva nel Getsemani è ben più di un silenzio di morte. Martin Buber lo ha chiamato «tenebre di Dio». E ciò che i mistici provano nell'oscura notte dell'anima: il Padre si sottrae, Dio tace, e l'esperienza dell'inferno e del giudizio. Lutero ha dato una nuova interpretazione della dottrina tradizionale della discesa di Cristo agli inferi, riferendola all'agonia di Cristo dal Getsemani al Golgota. Il punto più profondo dell'umiliazione di Cristo sta nell'esperienza di questo abbandono da Dio. Non agli occhi del mondo e dei suoi discepoli, no. Anche ai propri occhi Cristo si sentì perso, abbandonato da Dio, da Lui maledetto nella propria coscienza, nel tormento dei dannati che provano l'eterna ira divina, di cui hanno orrore e che vorrebbero allontanare. Così Lutero interpretava la passione del Cristo tentato da Dio. Per lui Cristo non era soltanto l'uomo più perfetto, ma anche il più tentato e quindi il più povero di tutti. E tentato non fu soltanto per l'angoscia e pena che avvolgevano la sua natura umana, come sosteneva la tradizione scolastica, ma nella sua stessa essenza, nel suo rapporto con il Padre, cioè nella propria figliolanza. La lotta nel Getsemani, come la Bibbia di Lutero intitola questo capitolo, è una lotta di Cristo con Dio. Sta qui l'abisso della sua angoscia, ma ha superato questa agonia accettando pienamente l'abbandono da Dio. E sta qui la sua vittoria.
Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù.
Il Getsemani porta in sé, l'abbiamo ricordato prima, non solo la lotta con Dio e il dramma della scelta, del dover decidere di sé in quel momento, porta in sé anche l'inizio del dramma che si compie, tracima nell'arresto di Gesù, in quella scena nella quale ormai egli si consegna liberamente nelle mani di chi lo vuole arrestare. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Così terminava il racconto di Matteo e lo ritroviamo sia in Marco che in Luca. Giovanni lo racconta a modo suo, sottolineando in maniera anche molto forte la profonda libertà di Gesù in questa consegna. Chi lo sta cercando indietreggia addirittura davanti a Gesù e cade a terra, incapace di eseguire la missione ricevuta. È quasi una messa in scena, una messa in dramma di questa libertà profonda di Gesù, che appunto si consegna. L'aveva già detto di questa libertà Gesù: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. E qui nel giardino, secondo Giovanni, lo mette in atto. Lo ascoltiamo.
Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». disse loro Gesù, sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro, sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo, chi cercate? Risposero, Gesù il Nazareno. Gesù replicò, vi ho detto, sono io, se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo.
È sempre impressionante la scena che ci viene presentata nel Getsemani. Gesù che viene preso e viene legato, viene trascinato via. È la violenza che si impadronisce di lui. E sarebbe interessante proprio anche fermarci con calma a commentare il testo. Ma ci fermiamo a due sole sottolineature. Da una parte quella domanda intrigante che ritorna, chi cercate? Una domanda che attraversa il Vangelo, che riprende quel che cercate dell'inizio del Vangelo, quando i due discepoli si avvicinano a Gesù su indicazione di Giovanni Battista e si mettono sulle sue tracce e subito Gesù li interpella senza possibilità di scampo. Che cercate? Qui, mentre ripropone la domanda alla richiesta dei soldati, Gesù risponde con quel sono io, che riempie di sé il quadro e diventa ormai la risposta alle domande profonde dell'uomo. Sono io. Ritorna più di una volta nel Vangelo di Giovanni. L'abbiamo sentito anche domenica con la Samaritana. E lo sappiamo, riprende quell'io sono che al roveto ardente Mosè si vede rivolgere da Dio. Qui quel sono io si pone lì, in un contesto che mai sarebbe stato possibile immaginare. Il roveto ardente qui diventa il Getsemani, il luogo della lotta. Il roveto ardente qui diventa il luogo nel quale inizia la passione. E quel io sono lo si vedrà in maniera piena sulla croce. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E poi, soprattutto, un'altra cosa commovente. La difesa e la custodia dei discepoli, lì, in quel luogo e sempre. E di fronte alle guardie che lo stanno prendendo, Gesù domanda che i suoi siano risparmiati. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Prendete me, loro, lasciateli liberi. È il Padre che custodisce i figli, l'amico che difende gli amici, il Signore che si prende cura dei suoi, non possono essere toccati. Gesù aveva usato l'immagine della gallina, della chioccia che raccoglie i suoi piccoli sotto le ali, e il Deuteronomio parlava di Dio come dell'aquila che custodisce la sua nidiata. Ma mai ci si sarebbe potuti aspettare che questo avrebbe comportato il cammino che sta iniziando Gesù, il dono della sua vita. Eppure è questo che avviene. Il Getsemani, il luogo del frantoio, il luogo della solitudine estrema, termina con questa immagine di tenerezza e di custodia. Lì dove c'è la lotta, dove ci si scontra con la vita, non si è soli o abbandonati in realtà. Gesù sa così di poter custodire i suoi. Li aveva già per questo affidati alle mani del Padre. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Così aveva pregato, secondo Giovanni, dopo i discorsi della cena. E lo sappiamo, questa preghiera continua fino al Golgota, fino alla conclusione della vita di Gesù. Vorremmo concludere allora stasera la meditazione, prima di concludere la compieta, con la preghiera del Salmo 121. Lasciamo che qualcuno di noi la esprima a nome di tutti. È la preghiera di chi domanda custodia, di chi dice la fiducia di essere custodito dal Signore, perché Lui è custode davvero, è ombra che custodisce ed è luce che non abbandona, sempre.
Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te. Voce, silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Ecco l'ancella che vive della sua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria.
Grazie. Buonanotte. Ci troveremo giovedì prossimo ci fermeremo invece sul Golgota questa volta, a concludere un po' il cammino, mentre nella volta successiva ci faremo aiutare da Don Giuseppe a rileggere alcuni luoghi secondo l'arte. Buonanotte, grazie.